Leggiamo dal verso 35. Scusate, io. Allora, il titolo della meditazione di oggi è Pecore senza pastore. Matteo 9:35. E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Domenica scorsa abbiamo visto la vita di Giona e vedendo un po', forse ci siamo soffermati troppo sulla ribellione di quest'uomo. Ma io voglio anche mettere in evidenza l'unzione tremenda che c'era su quest'uomo. Un profeta del genere, se fosse esistente oggi sulla terra, in poche settimane avremmo tutto il mondo convertito. Perché quando lui ha iniziato a predicare il Vangelo, tutta la città, 120.000 persone, si sono pentiti. Non risulta che qualcuno non si sia pentito, perché ha fatto tremare le coscienze, perché ha fatto tremare con la parola di Dio che lui aveva e che proferiva dal suo cuore tutte le coscienze convincendo di peccato. Era la potenza di Dio sicuramente, ma quest'uomo era nella linea dell'unzione, della potenza, tutti si sono pentiti. L'unico problema è che non avevo conosciuto il cuore di Dio, ma fluiva nella potenza. E quindi c'è dello straordinario in questo Giona. Poi cosa sia successo dopo il ricino, quando il Signore gli ha parlato, credo che lui poi abbia capito. E quindi oltre a essere un profeta tremendo, sia stato anche un uomo secondo il cuore di Dio. Almeno spero che sia stato così. Però ecco, la cosa importante è che il Signore vuole che noi possiamo conoscere il suo cuore. Il suo cuore. Il suo cuore pieno di compassione. Il suo cuore pieno d'amore per i perduti. Il suo cuore pieno di misericordia, lui vuole proprio questo. Al verso 37 e 38 del testo che abbiamo letto, c'è scritto: allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Se Gesù aveva un cuore pieno di compassione e in alcune circostanze anche pianto, vedendo le folle, ne ebbe compassione, che cosa avrà visto in quel momento? Visto che la gente era disorientata, non avevano nessuno che li guidasse, tutti andavano insieme perché là si mangiava. Perché c'era un miracolo in azione, stava succedendo qualcosa, c'era qualcuno che finalmente gli stava portando speranza, c'era qualcuno che finalmente poteva guarirli dalla loro malattia, c'era qualcuno che finalmente poteva guarirli e tutta quella folla, quella gente andava verso Gesù. Sapete perché Gesù ebbe compassione? Perché Gesù era un uomo e Gesù come uomo non poteva toccarli tutti in quel momento. Poteva fare in modo con la collaborazione dei suoi apostoli di farli mangiare tutti. con pochi pani e pochi pesci, ma non potevo abbracciarli tutti quanti. C'erano 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Avrebbe voluto toccarli tutti, a uno, avrebbe voluto consolarli tutti, avrebbe voluto avere una parola per ognuno, avrebbe voluto nutrirli, avrebbe voluto guarire la loro anima, ma lui era un uomo come noi e non poteva toccare tutti, ma aveva bisogno di operai. Perché? Perché vuole che delle persone possano avere operai, operai che si prendono cura. Sapete, quando si parla di operai nella Bibbia, non si parla di pastori, non si parla di ministri, si parla di servi di Cristo. Servo non con un dono ministeriale, ma come un credente maturo, come un credente che è già preparato per fare l'opera di Cristo. Noi siamo in un periodo in cui la Chiesa è come se, anche se diciamo è partita da un rinnovamento con la riforma di Lutero, la Chiesa ha ripreso l'aspetto della forma che Cristo voleva per la Chiesa, ma prima era suddivisa in laici e clero. Il clero che ministra la grazia, il clero che insegna, il clero che decide, il clero che fa tutto, e i laici che solo devono ricevere e non devono fare nient'altro. Ecco, con la riforma la Chiesa ha preso un altro aspetto, però man mano si è adeggiata e ora la Chiesa è ritornata con il pastore che fa tutto e gli altri che si sentono la messa. Ma qui si parla di messe, non tante messe. La messe che è il raccolto, e questo lo fanno gli operai che sono i cristiani maturi, che sono le persone che si preparano, le persone che fanno parte del corpo di Cristo, le persone che dipendono dallo Spirito Santo. Amen. Il Signore chiama quindi ognuno ad avere un cuore da pastore, ma non sto dicendo da pastore, come ministro che deve curare la Chiesa, che deve prendersi la responsabilità della Chiesa, deve sapere che cosa deve predicare la domenica, che cosa deve predicare il mercoledì, che cosa deve insegnare alle persone secondo la loro età spirituale, secondo la loro maturità, ma come un pastore. Qual è il compito del pastore? Il pastore ha il compito di curare il gregge, amen, di portarlo al pascolo, di prendere la pecora stanca e caricarsela in braccio, di curare la pecora ferita, o no? Il pastore ha il compito di riportare nell'ovile poi la sera, ha il compito di proteggere le pecore dai lupi, dai leoni, dagli animali feroci, dai ladri, e riportarli. Ora, le pecore noi sappiamo che non sono nostre, le pecore sono del proprietario del gregge, che è Gesù Cristo, è lui il proprietario del gregge. Il pastore deve rendere conto al proprietario del gregge, al pastore dei pastori, ma ognuno di noi deve avere un atteggiamento come operaio di un piccolo pastore. Se tu non hai la responsabilità di tante persone, devi avere la responsabilità almeno di non farle scappare le pecore. Sapete che possiamo farle scappare scandalizzandole? Se le pecore non si devono perdere, quantomeno non le devo cacciare. Con uno scandalo noi non facciamo altro che cacciarle. Sapete che cosa può essere lo scandalo? Il fatto che io sono offeso e non saluto. Perché una persona mi ha offeso, si è comportata male, mi ha detto una cosa che non avrebbe dovuto dire, allora io non la saluto. E allora gli tolgo il saluto. Allora può succedere che la persona che non è salutata magari non si scandalizza, ma una persona più piccola che guarda chi è che non saluta si può scandalizzare, vedendo un atteggiamento. E quella pecora si allontana, si perde. Poi dice, ma perché non venni? E poi dice, oh, perché siete vi sciarroniate? Non avete capito niente dell'amore di Dio, siete come gli altri. Che gli è bene a fare questa chiesa? E allora avete allontanato una pecora dal gregge. Si è allontanato qualcuno perché l'abbiamo fatta scappare, l'abbiamo fatta fuggire. Io credo che ognuno di noi deve fare in modo che le pecore possano pascolare serenamente. Che significa pascolare serenamente? Significa che se sta mangiando qualcosa che gli piace, non c'hai a dire a lui io avanti. Devo farla mangiare. A volte pensiamo che queste cose ma le mangiare solo io perché sono in ciurranni. E no, il cibo è per tutti, la parola di Dio è per tutti. Dobbiamo fare in modo che noi possiamo fare l'opera del pastore e curare le persone, non farle spaventare. Portarle a bere, dare anche un bicchiere d'acqua fresca, magari non le porti ad essere dissetate completamente, perché non è il tuo compito, ma un bicchiere d'acqua può fargli perdere un po' di stanchezza, un po' di amarezza, può riprendere il cammino con un po' d'acqua, magari con un verso, magari con un po' di preghiera fatta. Il Signore quindi chiama ognuno di noi ad avere questa funzione, gli operai che sono pochi, ma gli operai sono pochi, che significa? Quelli che devono fare l'opera vera nella Chiesa sono pochi, ma adesso le cose sono cambiate, siamo tanti, ci sono chiese con migliaia di persone, quindi ci sono tanti operai, ma come sono questi operai? Io dico, intanto per vedere se io sono un operaio, un piccolo test per vedere se sono un operaio. Quando incontro le persone, posso chiedermi, ma questa persona, nella strada, dove mi trovo, al supermercato, questa persona sa che Gesù lo ama, sa che Gesù è vivo. Sa che Gesù è morto per lui. Sa che Gesù è stato flagellato perché questa persona potesse essere guarita. Ma questa persona sa che Gesù ha compiuto un'opera perché questo può avere pace nel cuore. Questa persona sa che Gesù ha compiuto un'opera perché lui possa fare parte della famiglia di Dio ed essere principe nel regno dei cieli. E Gesù ha fatto un'opera perché questa persona possa avere una veste bianca. Lo sa che per lui il Signore ha preparato una veste bianca, lo sa. Lo sa che questa persona potrà vivere quella vita abbondante, potrebbe vivere quella vita abbondante. Potrebbe essere ripiena di Spirito Santo. Questa persona lo sa. Sa tutto quello che il Signore ha promesso, quello che il Signore ha fatto, quello che ogni cristiano può ricevere. Questa persona lo sa. Oppure manco ce lo chiediamo tutti questi perché, ma perché ma gli ha creato la vita difficile, ma con Cristo sopra. Così ragioniamo. La chiesa è aperta, chiunque ha bisogno, chiunque ha sete venga. Sì, questo è vero, noi non possiamo costringere le persone a venire per forza in chiesa, anche perché la chiesa non salva, è Cristo che salva. È venendo a Cristo che si è salvati. Nella Chiesa ci si organizza, nella Chiesa ci si fortifica per fare l'opera di Cristo. Purtroppo oggi siamo andati a finire che la Chiesa invece è diventata come un ospedale, o come la Caritas, il banco alimentare dello Spirito. È giusto che questo sia così. La Chiesa deve essere anche un ospedale e un banco di Caritas, questo sì. Però non è solo questo. Non è la Chiesa il posto dove noi andiamo la domenica e ci edifichiamo. Sì, andiamo in Chiesa e ci edifichiamo, ma non esiste la Chiesa perché noi ci dobbiamo edificare soltanto. Oh, vado in Chiesa e allora posso ricevere una parola di incoraggiamento e mi incoraggia, la Chiesa mi incoraggia. È giusto che in Chiesa ricevi una parola di incoraggiamento e ti incoraggi, ma se tu vieni in Chiesa per trovare edificazione, per trovare guarigione, per trovare liberazione, per trovare ristoro nella tua anima, per trovare tutto questo, e vieni solo per questo, quando poi sei stato edificato, sei stato incoraggiato, sei stato esortato, sei stato guarito, sei stato liberato, hai ricevuto tutto quello che hai ricevuto, ora te ne puoi andare tranquillo a casa a vivere la tua vita quotidianamente. E no, non è questa l'idea, l'idea di Cristo, della Chiesa. La Chiesa non è questa, non è un supermercato per lo spirito. Sapete, ci sono i negozi specializzati, ci sono i negozi per articoli sportivi, ci sono i negozi alimentari, ci sono i negozi di abbigliamento, ci sono i negozi, e c'è il negozio anche per l'edificazione. Ci sono le librerie cristiane e ci sono anche le chiese. No, no, non funziona così. La Chiesa è il corpo di Cristo in movimento nel mondo. E la Chiesa è il Cristo che vive sulla terra e cammina nel mondo e fa quello che fa Cristo. Continua a fare quello che faceva Cristo. Volete che lo rileggiamo? Matteo 9,35. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo, vedendo le folle ne ebbe compassione, eccetera. Quindi cosa faceva Gesù? Andava, predicava, insegnava, guariva, liberava. Questo era il compito che Gesù svolgeva ogni giorno. La Chiesa è Cristo che continua l'opera sulla terra. È il suo corpo. Lui è il capo e il suo corpo deve fare questo. Deve predicare l'Evangelo. Deve. Se non fa questo, la Chiesa sta andando solo al banco alimentare, fratelli. Se la Chiesa è un posto dove ci si riunisce per essere solo incoraggiati, per essere solo edificati, perché mi risolvono i problemi economici, perché mi risolvono i problemi emotivi, perché mi risolvono i disordini familiari, che c'ho? Ci sta anche questo, ma non è solo questo. Non può essere solo questo. La Chiesa è il corpo di Cristo in movimento nel mondo. È quello che va attorno e che non sta fermo e che esce fuori nelle città, nei villaggi, nelle contrade, nelle campagne, dovunque ci sono persone. Sapete a chi vedo in giro soltanto? I testimoni di Geova. Quelli sono sempre in giro, sono sempre in movimento, ma non portano la speranza. Non sono mossi dallo Spirito Santo, non hanno la compassione nel cuore. Quando vedono gli infermi, non gli dicono, non gli impongono le mani per guarirli, perché non ci credono. Non gli parlano del Salvatore, non gli parlano che Gesù è l'unica salvezza. Gli parlano soltanto che il nome di Dio è Geova, e basta. E che Gesù è il servo. Ma non è l'unica salvezza. Non glielo dicono alla gente che non c'è stato dato altro nome per il quale si può essere salvati. che solo nel nome di Gesù si può ottenere salvezza, e che per il nome di Gesù si può essere guariti, e per il nome di Gesù si può essere perdonati, e per il nome di Gesù si può essere liberati. Per il nome di Gesù, lo zoppo davanti al Tempio ha smesso di essere zoppo, perché qualcuno ha usato il nome di Gesù, il corpo di Cristo, una parte del corpo di Cristo. Un membro del corpo di Cristo ha detto: io oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù, alzati e cammina. Se la Chiesa si dimentica qual è il suo ruolo, ecco perché poi Gesù dice che piange e sì, ed è pieno di compassione, dice: il campo è grande, gli operai sono pochi. L'abbiamo letto, no? Ne ebbe compassione perché erano stanche, disperse come pecore senza pastore. E non è così lo scopo di Cristo, il motivo per cui la Chiesa è stata creata. Noi nella Chiesa siamo come dei giocatori di una squadra sportiva, una squadra, immaginiamo di calcio, che è quella più diffusa, ma ci sono tante squadre di sportive, di diversi tipi di sport. C'è chi è che corre per fare il gol e non gli interessa nient'altro che fare il gol per glorificare la propria persona. Il gol lo devo fare io. Ci sono molte persone che giocano così in chiesa, che vogliono fare il gol loro, perché vogliono prendersi la gloria, vogliono prendersi l'onore, e invece no. La Chiesa è fatta degli operai, e gli operai sono quelli che vogliono che la squadra vinca, che Gesù sia il vincitore. Noi siamo vincitori in Lui, noi siamo più che vincitori in Lui, è la squadra che deve vincere. E se io sono in una posizione tale che devo fare il gol, che posso fare il gol, allora devo tirare il calcio nella palla sulla rete, devo fare il gol, ma la gloria deve andare a Dio. Ma se io sono in una posizione in cui ho la palla, ma la posso passare a qualche altro che ha una posizione migliore della mia per fare gol, gliela devo passare. Salvatore lo capisce questa cosa, come funziona. Se si vince un campionato, si può vincere una partita, ma perdere ne tante altre, perché la palla è rotonda. Ma se si vince un campionato, significa che c'è una squadra, significa che si vince sempre. E se si vince sempre, non si vince sempre perché c'è un campione, non c'è un super campione, ma perché c'è una squadra affiatata, perché hanno tutti un obiettivo, hanno tutti uno scopo. Se c'è questo scopo, che è quello di conquistare e fare l'opera di Cristo e raccogliere gli operai che sono, e raccogliere le pecore perdute, andare a raccogliere quelli che non conoscono la verità e fargli conoscere la verità, farli avvicinare alla grazia di Cristo, se è questo lo scopo, se questo, e allora sì che la Chiesa avanza. Voglio leggere la storia di un uomo che era un semplice, ogni tanto la leggo questa storia, era un semplice giocatore della squadra, ma non era né il capitano, non era il portiere, era un giocatore, non so che numero avesse, si chiamava Anania. Nel libro degli Atti, capitolo 9, dal verso 10. Ora a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati e recati nella strada detta Diitta, e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo, che sta pregando. Egli ha visto in visione un uomo di nome Anania, cioè ha visto te, entrare e impogli le mani perché recuperi la vista. Lo ha visto con gli occhi dello spirito, perché quelle naturali non ci vede. Ti ha visto già. Questo gli sta dicendo il Signore. Lui l'ha visto. Allora Anania rispose: Signore, ma io ho sentito molti parlare di quest'uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re, ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Anania dunque andò ed entrò in quella casa e, imponendogli le mani, disse: fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato. Questo non era un pastore. Era un operaio, però. Pronto. Non era un evangelista. Non era un dottore. Non era un profeta. Non era un apostolo. Non era un dono domata. Ma era un operaio che sapeva ascoltare Dio, che era disponibile nel regno, un corpo, un membro del corpo di Cristo, un membro su cui Gesù può contare. L'operaio è un membro su cui Gesù può contare. Sapete che i pastori hanno dei membri sui quali si può contare e dei membri su cui non si può contare. I membri su cui si può contare sono quelle persone che tu le chiami e corrono. Se non possono venire, ti dicono: in questo momento non posso, però posso domani mattina, o domani sera, o domani pomeriggio, o oggi pomeriggio, perché adesso sono al lavoro. C'è un giustificato motivo. Ma se la persona dice: no, io non ho mai tempo, e anche se non te lo dicono così, poi con i fatti lo fanno. Un operaio su cui si può contare è un operaio che è sempre presente. In tutti gli impegni è presente. Un operaio su cui non si può contare: oggi non mi sento, oggi mi fa male questo, oggi mi fa male quello, oggi mi fa male l'altro. Cioè, quest'uomo era a casa, forse stava riposando. E lo Spirito Santo, il Signore, gli parla e gli dice: guarda che devi andare in una casa così, così, e devi fare qualcosa per un uomo che è cieco. Ma ha visto te che ci vai, gli imponi le mani e questo uomo recupera la vista. Gli sta dicendo: sappi che con certezza, se tu vai in quella casa, assisterai a un miracolo. Un cieco recupererà la vista. Questa persona, tu ci pregherai e riceverà anche pienezza di Spirito Santo. Ma, Signore, ma tu mi stai parlando di Saulo? Ma tu lo conosci? Quanto danno ha fatto ai fratelli? Quanto danno fa alla Chiesa? È il motivo per cui si trova qua. Sapete questo che cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che quest'uomo è una bella persona, ama la Chiesa, ama i fratelli. E il pericolo, ed era dispiaciuto per il pericolo in cui sono andati incontro i fratelli, e voleva evitare che i fratelli continuassero a soffrire, perché si sentiva parte del corpo, era parte del corpo. Sentiva il dolore per quello che hanno sofferto i fratelli e vedeva una minaccia per il regno. Naturalmente era un uomo con una visione limitata. Non sapeva che quell'uomo era trasformato, era stato preso dal Signore e cambiato, e trasformato.
non sapeva che il Signore lo aveva scelto, non sapeva che il Signore aveva già un progetto per lui e che il Signore vede tutto e che il Signore sa tutto e che l'avrebbe potuto utilizzare per il regno, per tante cose. E il Signore gli dà tanta soddisfazione, perché quest'uomo la merita la soddisfazione, perché quest'uomo ha il cuore giusto e quella sua preoccupazione è fondata. Non è una preoccupazione egoistica, questo poi ci toglie il posto, questa è una persona che poi invaderà il mio territorio, questa è una persona così, questa è una persona colà. No, questa persona è per il bene del corpo di Cristo, per il bene della Chiesa. Se parla, parla per il bene, non parla per il male. E il Signore gli dice: non ti preoccupare, stai tranquillo, questo qua sarà uno strumento potente. Si è confidato, il Signore Gesù ha confidato a questa Anania il suo grande progetto, quello che sarebbe accaduto anche a quest'uomo. Nessuno sapeva quello che sarebbe stato Saulo, quello che poi è diventato Paolo, ma Anania lo ha saputo perché aveva avuto intimità con Cristo, aveva avuto intimità con Dio e lui ha ubbidito: ok, se è così va bene, vado Signore, so che certamente quello che hai detto è vero. E quando è entrato subito, fratello Saulo, fratello lo ha chiamato. E io voglio immaginare Saulo cieco: ah, sei tu Anania, quello che ho visto in visione. Sì, sono io. Ah, che bello, sono contento che sei venuto. Fratello Saulo, recupera la vista. E subito scaglie gli sono cadute dagli occhi. E lui non solo ha recuperato la vista naturale, ma è stato riempito di Spirito Santo e lo ha battezzato. Guardate, questo operaio ha fatto, è stato un portatore di dono di potenza, dono di rivelazione, parola di sapienza, parola di conoscenza, un'unzione tremenda ha versato, diciamo, ha permesso, imponendo le mani allo Spirito Santo, di versare il suo spirito e riempire quest'uomo, e lo ha battezzato anche in acqua. Ogni operaio può anche fare questo. Un operaio può essere un fruitore e uno che passa i doni dello Spirito per essere una benedizione nel corpo di Cristo. Ognuno di voi sapete che potete avere i 9 doni in manifestazione dello Spirito, ma devi fare parte del corpo, devi funzionare nel corpo, devi essere un operaio con un cuore pieno di compassione, devi amare le persone, devi essere preoccupato per le persone, devi volere il bene delle persone, devi amare il prossimo come te stesso. Ora io dico, se il Signore, come secondo comandamento, ci ha detto di amare il prossimo come noi stessi, perché abbiamo predicato sull'amore, no? Prima dobbiamo anche amare noi stessi, è ovvio che poi dobbiamo amare il prossimo. Ma che c'è più prossimo dei nostri fratelli? C'è più prossimo dei nostri fratelli? La parola di Dio dice che se c'è qualche fratello che ha bisogno, prima di tutto quelli di casa nostra, prima di tutto i fratelli della Chiesa dobbiamo aiutare. Poi possiamo anche aiutare quelli della Caritas, ma la prima Caritas è qua dentro. La prima Caritas è quelli che sono nella nostra casa, nella nostra famiglia. Quest'uomo aveva il timore di Dio, ma quest'uomo aveva anche amore per il regno. Quest'uomo era parte del regno, quest'uomo era disponibile. Per questo quando il Signore lo ha chiamato, lui ha risposto. Era già pronto a rispondere, era abituato a rispondere. Sapete, quest'uomo nel regno dei cieli, quando lo conosceremo, avrà un premio sicuramente superiore a tanti pastori, a tanti super pastori, pastori che sono di quelli conosciuti nel mondo. Questo sarà più importante. Sarà più importante anche la vedova dei due spiccioli. Sarà importante anche la cananea. Queste persone avranno una posizione di privilegio rispetto a tanti che hanno avuto doni ministeriali. Perché? Perché hanno avuto tanta fede, perché hanno avuto tanto amore, perché hanno avuto tanta compassione. Perché? Perché si sono fatti usare dal Signore. La Chiesa è questa, fratelli. Non questa nel senso la nostra, ma questo tipo di Chiesa che si edifica per edificare, che si fa guarire per aiutare, portare gli altri guarigione, che si fa nutrire per nutrire gli altri, che riceve per dare. Ma tu a chi hai dato? Hai ricevuto? A chi hai dato? A chi hai portato acqua fresca? A chi hai portato del pane? A chi hai portato dell'acqua? A chi? Sapete, ritorniamo sempre a quella solita storia di Gesù che poi metterà alla destra e alla sinistra le persone, dirà: ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ma quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? E invece ci sono gli altri sfacciati che diranno: ma noi non ti abbiamo visto, però abbiamo fatto i miracoli. Perché ora ci viene a dire queste cose? Quando mai tu sei venuto da noi a dirci: io sono Gesù, datemi da mangiare? Queste non hanno conosciuto il cuore di Gesù. Sono quegli operai che non sono pronti. Ma il Signore dice che vuole che gli operai siano pronti. Amen? Allora questo Anania era il giocatore che si è trovato nella zona giusta, nel posto giusto, Damasco. A Damasco si trovava lì, era un discepolo a Damasco. Forse c'erano tanti che avrebbero potuto fare la stessa cosa, ma erano a Gerusalemme, ma il Signore non poteva usare a chi era in Gerusalemme, doveva usare a qualcuno che era a Damasco. Amen. Si è trovato nel posto giusto, in quel momento c'era l'uomo giusto che doveva essere guarito, che doveva essere liberato, doveva essere ripieno di Spirito Santo. E l'uomo giusto che si trova davanti alla porta e Dio gli dà la palla: dagli un calcio, ha fatto gol. Ma la partita la vince sempre Gesù, perché lui ha solo imposto le mani e lo Spirito Santo ha guarito quell'uomo. Lui ha imposto le mani e lo Spirito Santo ha riempito del suo spirito quell'uomo. Lui ha battezzato in acqua, ma aveva bisogno il Signore di quell'uomo. Aveva bisogno di quell'uomo che andava a dire: fratello Saulo, ricevi la tua guarigione, ricevi la vista, ricevi lo Spirito Santo, ricevi il perdono dei tuoi peccati, ricevi una nuova natura in Cristo Gesù, ricevi la vita di Dio adesso. E ora Saulo e Paolo. Dio ha usato un Anania. Dio ha usato un uomo disponibile, un operaio pronto per la raccolta della messe. E guarda caso, ha preparato, è stato un collaboratore perché poi ci fosse un altro operaio che non era un semplice operaio. Chi lui era? Una mia di Trebbia. L'apostolo Paolo. Era una mia di Trebbia, perché dovunque passava era un bulldozer che non si fermava, cingolato, non si fermava nemmeno se lo lapidavano, non si fermava se lo picchiavano con le verghe, non si fermava mai. Lui si rialzava e continuava a evangelizzare in un'altra città. Là lo picchiavano e lui andava a finire in carcere, legato nei ceppi, e lì succedevano i terremoti, usciva e ancora continuava a evangelizzare.
Sapete che dicono? Dice, quel lupo se perde un pilo non perde un vizio. Lui non perdeva il vizio di evangelizzare. Perdeva il pelo tutte le volte, ma il vizio di evangelizzare, di fare l'opera di Dio, non la perdeva mai. Devo dire, tutto questo anche un po' merito di quell'uomo, quel giocatore, che forse ha avuto una sola palla nella vita. Ha fatto un gol, ma quel gol gli ha fatto vincere il campionato. È stato un gol importante, o no? Ecco, noi possiamo fare il gol della vita, che può fare un grande cambiamento nella storia, ma dobbiamo mettere da parte il nostro io, dobbiamo mettere da parte il nostro interesse personale. Amen. Secondo Timoteo, capitolo 3, dal verso 1 dice: ora sappi questo, Paolo che parla a Timoteo e gli dice: sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno, state attenti, amanti di se stessi, avidi di denaro, ora vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Sapete cosa sta dicendo, fratelli? Sta dicendo una cosa grave. Questa, la chiesa degli ultimi tempi, è frequentata da questa gente, che hanno le forme della pietà ma hanno rinnegato la potenza, che parlano cristiani, si vestono da cristiani, parlano da cristiani in chiesa, ma succhisti. Non sono gli atei, non sono quelli che vanno in chiesa, quelli non hanno le forme della pietà, quelli sono sinceri, quelli sono, non sono ipocriti, non sono falsi, sono perduti, sono persone schiave del peccato, vivono nel peccato, sono perduti, andranno all'inferno. Ma questa è un'altra categoria, questa è la categoria dei frequentatori della chiesa. Questa è la categoria di quelli che apparentemente sembrano cristiani. E io voglio mettere enfasi su alcune caratteristiche che ho fatto in evidenza, in giallo: amanti di se stessi, ingrati, senza affetto e senza amore per il bene. Ho voluto escludere tutte le altre cose, però non è che sono da escludere le altre cose, ma voglio puntualizzare questa cosa: ingrati, qualunque cosa gli fai, manco ti dicono, manco grazie. Amanti di se stessi, guai a chi li tocca, guai a chi lo offende, subito usciamo le armi se qualcuno ti dice mezza parola. Se qualcuno è pesante nel dirti qualcosa, non affinniamo subito, perché amiamo noi stessi e non vogliamo essere toccati. Fratelli, se tu senti dolore quando ti offendono, ti voglio dire una cosa: sei ancora vivo nella carne. Una rivelazione. Devi morire. Ingrati, cioè non sono grati, vogliono sempre, sì, è così, è stato ricevuto, ma non è abbastanza, dovevo dare ancora di più. Senza affetto, senza amore per il bene. Fratelli, esaminiamo un po', che tipo di operaio siamo? Che tipo di operaio sono? Sono quello pronto? Sono come quell'Anania che va, chiama il regno, chiama il corpo di Cristo? Prima Giovanni 2,6 dice: chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui. Camminare anch'egli come camminò lui significa che devi avere compassione per le persone, non devi avere pregiudizi per le persone. Gesù non è venuto per condannare nessuno. Gesù non è venuto per giudicare, non è venuto per i sani, non è venuto per i giusti, non è venuto per le persone per bene, perché non ce ne sono persone per bene. È venuto per i perduti, per i malati, è venuto per quelle persone che non conoscono la verità, è venuto per quelle persone che sono povere di spirito, che sanno che se conoscono qualcosa sanno di non conoscere tante altre cose, che non si vantano di se stessi, che non si fa parieno. Questo è greco. Le persone non sono persone da buttare, non sono persone da emarginare. Gesù mangiava con i pubblicani, con i peccatori, e lo criticavano per questo, ma lui non era né pubblicano né peccatore, lui era il santo dei santi, il santissimo. Gesù è il figlio di Dio, l'agnello di Dio, senza macchia e senza peccato, ma si sedeva a mangiare con i peccatori perché gli voleva trasmettere l'amore, voleva far capire l'amore. E ogni volta che si sedeva insieme in una tavola con dei peccatori, io credo che quei peccatori erano convinti di peccato, perché Gesù non aveva tempo da perdere, non si sedeva con chiunque. Si sedeva con quei malati che volevano guarire, si sedeva con quelle persone che avevano fame e che volevano mangiare, si sedeva con quelle persone che non erano ingrate ma che sarebbero state grate. Quando ha incontrato Zaccheo ha detto: oggi mangio a casa tua, oggi voglio albergare a casa tua, perché conosceva la fame di Zaccheo. Conosceva la sete di Zaccheo. Volesse il Signore darci quella capacità nel nostro spirito di capire le persone che hanno fame o che hanno sete. Così dedichiamo del tempo a queste persone. E quando le persone non hanno fame e non hanno sete, smetti di dargli le perle, perché non le capiscono. Forse ci pare che sono in PVC, sapete che significa? Plastica. E mentre sono perle preziose, dobbiamo dare a chi è che apprezza, a chi è che è grato, ma dobbiamo lavorare. Il corpo di Cristo è un corpo che cammina, che si muove, che fa delle cose, le stesse cose che faceva Gesù. Dobbiamo camminare come anche egli camminò. Dobbiamo mostrare l'amore di Dio. Dobbiamo poter imporre le mani agli infermi per farli guarire. Dobbiamo parlare della verità. Allora io vado in chiesa per essere, sono scoraggiato, voglio ricevere incoraggiamento, ma questo incoraggiamento, quando sono incoraggiato, mi deve portare a fare qualcosa. Se con l'incoraggiamento tu stai solo bene e poi tu vai a una televisione e ti vai a bere un film e non ti interessa nient'altro, non ti interessa dei perduti, ti dico una cosa: ma onde vivi? Che cosa sei? Sei un cristiano vero o hai le forme della pietà e hai rinnegato la potenza? Sei uno che sta amando solo te stesso? Ecco, io dico, fratelli cari, noi siamo il corpo di Cristo e dobbiamo rendere conto un giorno di quello che siamo e di quello che ci è stato dato adesso. Amen? Perché noi dobbiamo compiere la nostra parte. Io ho concluso questa meditazione, ma ora voglio che possiamo pregare. Chi ha fretta può anche andare, sono le 12:10. Cerco di disciplinarmi nell'orario, ma chi può restare, voglio che possiamo invitare lo Spirito Santo. Alleluia.